su RVL per un libro alla radio. Questa mattina do il buongiorno e il benvenuto a Giampaolo Simi, grazie per essere qui.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, parliamo del suo ultimo romanzo, La ragazza sbagliata, edito da Sellerio. Un libro che si svolge su due piani temporali, no? Si parla di un cold case, un'inchiesta su un omicidio avvenuto nell'estate del 93, un giornalista che lo ha seguito prima come giovane apprendista di Belle Speranze, ormai professionista arrivato, però deve ritornare su quel caso.
Sì, è un cold case su cui però la giustizia aveva, come dire, pronunciato una sentenza definitiva a carico di Nora Beckford per l'omicidio di Irene Calamai. E il nostro giornalista era stato uno dei mastini di cronaca nera, giovani mastini di cronaca nera, che più di tutti aveva creduto fin dall'inizio alla colpevolezza della giovane italo-inglese. E 23 anni dopo si trova costretto a riaprire un po' i file della memoria di quel caso, perché una magistrato gli dà accesso ai faldoni dell'inchiesta, mettendogli insomma qualche ragionevole dubbio su quella verità. D'altronde lui non può rifiutare un nuovo libro clamoroso su questo vecchio caso che fece molto scalpore, perché il suo giornale ha chiuso. Quindi si trova a terra, senza soldi, senza lavoro, e quindi questo incarico per lui diventa l'unico mezzo per sopravvivere.
E poi ci sono i personaggi, appunto questo personaggio di Dario Corbo, quello della stessa Nora Beckford e anche quello del magistrato. Sono figure molto forti e che rimangono molto impresse nel lettore, in particolare quella di Nora Beckford. Non è facile, penso, descrivere quella che è stata additata da tutti come un'assassina per un delitto che lei dice di non ricordare.
Sì, Nora viveva quegli anni della sua prima giovinezza, intorno ai 20 anni, senza freni inibitori su niente, direi, neanche sull'uso di quelle smart drugs, pasticche, anfetamine, che proprio in quegli anni cominciavano a invadere il mercato dell'intrattenimento e della notte, con la cultura dei rave party, eccetera, eccetera. Quindi lei, insomma, vive alla massima velocità, ma anche con una grande inconsapevolezza, al punto da non ricordare quello che aveva fatto quella notte, quella famosa notte. E che succede? Che per colmare questo vuoto, sia lei che il padre raccontano agli inquirenti delle balle. Allora, quando poi si raccontano delle balle, è ovvio che chi indaga pensa che si raccontino per nascondere una colpa.
Certo.
Da lì questo strano rapporto di Nora con la propria colpa. Lei accetta questa sentenza come se fosse, come dire, una condanna dell'ambiente, del mondo, su quello che lei era stata, più che sul delitto in sé, che non ricorda davvero di aver commesso.
C'è un altro aspetto che secondo me è fondamentale, almeno per come l'ho percepito io da lettrice. L'anno in cui avviene il delitto è il 1993, un anno difficilissimo per l'Italia, sconvolta dalle bombe che hanno ucciso Falcone, Borsellino, l'attentato di Firenze, magistrati corrotti, depistaggi, insomma l'uranio impoverito, insomma sono periodi veramente difficili per il nostro paese.
Sì, in questo caso c'è l'intersezione di un caso di cronaca nera come l'uccisione di Irene Calamai e la conseguente condanna di Nora Beckford per questo omicidio. Ecco, questa che sembra che viene raccontata dai giornali e anche dall'inchiesta come una questione del tutto privata fra due ragazzine, una eccessiva, l'altra forse alle prese con una realtà, con un mondo troppo complesso per lei. Ecco, questa vicenda del tutto privata che viene raccontata dai giornali si interseca con la grande storia collettiva molto tesa e molto drammatica che stava vivendo l'Italia. non ci sono in realtà i magistrati corrotti in quel senso. C'è un magistrato molto giovane che nel 93, come dire, crede ciecamente alla prova del DNA, che invece è una prova che va contestualizzata, insomma, toglie anche l'inchiesta dalle mani degli investigatori che magari conoscevano più il posto, e quindi fa un casino, ecco, banalmente fa un po' un casino, con tutta l'opinione pubblica che comunque lo spalleggia, perché Nora Beckford è un colpevole, è una colpevole, insomma, molto molto appetibile. Questo succede, però c'è un collegamento del tutto inaspettato con quella stagione di tritolo, di sangue e di morte che stavamo vivendo, quella che proprio sta fra l'attentato alla torre dei Pulci, cioè a via di Gergofili a Firenze, e le bombe che seguiranno di lì a poco nella stessa estate a Roma e a Milano.
E non possiamo ovviamente svelare di più, insomma, scoprirete poi leggendo il libro quali sono queste connessioni che insomma danno un respiro più ampio a questa storia, la collocano nella storia, quella con la S maiuscola, del nostro paese. Una battuta, la cronaca anche oggi, insomma, spesso fare giornalismo di cronaca nera vuol dire dover individuare un colpevole, dover dare in pasto all'opinione di qualcuno?
Insomma, non dovrebbe essere così.
No, su questo.
Però, insomma, adesso, diciamo, i giornalisti non sono più additabili come unici responsabili di processi mediatici un po' sommari. Mm-mm. Adesso la questione si è anche complicata, se vogliamo, perché abbiamo di fronte una mole di informazioni del tutto non verificate da giornalisti, né giornalisti bravi né giornalisti meno bravi, ma essenzialmente diffuse a scopo di propaganda, come abbiamo ben capito, e che sono del tutto false. Quindi adesso lo scenario è peggiore, perché ognuno di noi si può fare un'idea su un caso di cronaca, ma anche su qualsiasi altro aspetto della vita pubblica, semplicemente scegliendo delle notizie che non sono probabilmente vere, che però confermano le proprie opinioni. Quindi io troverò sempre in rete qualcuno che mi dice che il colpevole di quel caso è chiaramente X e non Y. E siccome X mi piace molto poco, penserò che forse ho ragione e che è giusto che vada in galera. Quindi questa è la realtà, diciamo, anche peggiore del 93, perché non c'è più un giornalista, una testata o una categoria di persone colpevoli, diciamo così, poi non era così, di non far bene il proprio lavoro. Adesso è veramente difficile fermare certi flussi di informazione che possono anche non dare sentenze, ma predisporre l'opinione pubblica a una sentenza.
È proprio così, purtroppo, ahimè. La ragazza sbagliata è tra i finalisti al premio Chianti.
Sì, è tra i finalisti del premio Chianti, sono molto contento. Sabato scorso abbiamo fatto una bella presentazione, io sono stato felicemente ospite di una bella presentazione nel cuore del Chianti, a Gaiola in Chianti, in cui una signora di 90 anni si è alzata, ha detto insomma che gli era piaciuto il mio libro, quindi insomma io l'ho ringraziato, e dice io generalmente non leggo gialli, ha detto questa lettrice di 90 anni, perché i giallisti sono persone che ti portano in giro per 300-400 pagine con false piste, sospetti, sospettati, ti depistano per 400 pagine e poi in 3-4 pagine ti spiegano tutto. Dice, a me dà l'impressione di uno che mette un sacco di carne al fuoco e poi ti manda a letto con un caffè e latte. Ecco, questo
ha ragione la signora in certi casi.
Che mi abbia insegnato in tre parole quello che un buon narratore non dovrebbe mai fare. Io gliene sono grata, perché me la sono scritta, stampata, e me la tengo davanti ogni giorno quando scrivo.
E state tranquilli che non succede con La ragazza sbagliata, dove tutto alla fine torna alla perfezione e capite solo all'ultima pagina. Quindi leggete La ragazza sbagliata, edizione Sellerio. Io ringrazio tantissimo Gianpaolo Simi per essere stato con me e spero di sentirla per il prossimo romanzo.
Senz'altro, grazie.
Grazie.
Grazie a voi.